di dare un piccolo contributo alla strada che non ho capito se dovete incominciare o state facendo nel Vangelo secondo Giovanni. Quindi affronterò un tema che per questa memoria evangelica mi sembra molto importante, che mi ha occupato abbastanza intensamente in questi ultimi mesi. E per questo allora appunto proporrei che ascoltiamo il capitolo 9 del Vangelo secondo Giovanni, che fa memoria del miracolo del cieco nato. Tra l'altro questa sera entriamo nel nuovo anno, è l'anno A, e quindi ci incontreremo col cieco nato durante il cammino quaresimale. L'anno A è quello che custodisce i testi quaresimali che erano d'uso nella Chiesa antica, che erano di accompagnamento al cammino dei catecumeni verso il battesimo celebrato la notte santa, e quindi in modo diretto, forte, questo capitolo 9 segna una tappa importantissima nel tempo che abbiamo avuto. Vi dico che di fatto poi questo testo noi adesso non lo esamineremo, però coglieremo alcuni passaggi, ecco, per quello che intendevo in qualche modo porre alla vostra attenzione circa il grande tema del male, un tema molto prezioso nella memoria di Giovanni. Con i miei fratelli e le mie sorelle stiamo terminando un cammino periglioso ma molto importante nel libro dell'Apocalisse, e appunto quindi siamo stati dentro molto in questo tema. Devo premettere che poi quello che io tenterò di dirvi voi lo dovete prendere come assolutamente personale mio, quindi non dargli nessuna importanza, e anche con una certa consapevolezza che probabilmente anche all'interno della comunità cristiana quello che io oggi proverò a dirvi è di minoranza, prevale probabilmente su un altro atteggiamento, ecco, nei confronti di questo grande mistero, secondo me un grande mistero che è appunto il male, un mistero che peraltro non è un mistero negativo, perché è tutto raccolto nella meraviglia della Pasqua di Gesù. Il male ormai è in qualche modo avvicinato in un mistero anche di riconciliazione, perché il Signore lo ha affrontato, quindi lo ha affrontato per noi. Adesso non so, io posso leggervi io il capitolo, possiamo leggerlo a testa, insomma, come un po' ciascuno, come credete. In ogni modo io incomincio, poi se qualcuno ha voglia di andare avanti, io riposo. Dunque, dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 9. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quindi andò, si lavò e tornò e si vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un dicevano è lui, altri dicevano no, ma gli assomiglia, ed egli diceva sono io. Allora gli chiesero come dunque ti furono aperti gli occhi, e gli rispose quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del sangue, mi ha salvato gli occhi, e mi ha detto va al filo e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero dov'è questo tale? Rispose non lo so. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del sangue e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiedono di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha posto del sangue sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda non lo sappiamo. Né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quindi rispose, se sia un peccatore non lo so, una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto, non mi avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero, tu sei il suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma con cui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non c'è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto dei peccati e vuoi insegnare a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù stesso ce l'avevano cacciato fuori. Incontratolo gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è il Signore? Perché io creda in lui. Gli disse Gesù, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse, io credo, Signore, e gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse, io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui, udirono queste parole, e gli dissero, siamo forse ciechi anche noi. Gesù rispose loro, se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. È parola del Signore. Ma come vi dicevo, non penso assolutamente di entrare in questo testo straordinario, ma di fare insieme con voi qualche osservazione riguardo a questo tema che vi dicevo. Il tema Noi non sappiamo che cos'è. Perché ci scrive? E in tutta la Bibbia Dio non ci dice mai che cos'è. Perché c'è? Ognuno di noi qualche volta nella sua vita ha attraversato questa ipotesi di fare una domanda, se forse Dio non poteva farlo meglio questo mondo. Perché c'è questo ingombro? Perché la macchina non funziona? Se lui ha fatto tutto, perché? La cosa delicatissima e grave è che Dio non ce lo dice. Anche il libro della scrittura si affronta nel modo più profondo, più drammatico il tema del male, che è il libro di Giobbe, alla fine si chiude con un grande enigma. E l'enigma è talmente profondo che qualche volta ho pensato che forse anche Dio non lo sa, ma questo non è possibile. Allora, resta che quando andremo da lui gli chiederemo ragione di tutta questa cosa. Però di fatto il male è un mistero insondabile. E detto questo, bisogna anche dire che c'è purtroppo invece un tentativo di risoluzione dell'enigma che compare proprio all'inizio del brano del secolo. E quando compare sull'orizzonte dell'Evangelo questo uomo cieco dalla nascita, avete osservato la domanda che immediatamente fanno a Gesù? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché nasce il cieco? Questo è importantissimo adesso sottolinearlo. Quando c'è un male, noi subito istintivamente ci chiediamo di chi è la colpa. È vero? Noi mettiamo sempre in relazione il male e la colpa. Se un male ti è fatto, ti capita un male, che cosa hai fatto? E quindi noi cerchiamo di risolvere sempre il problema del male dicendo è colpa tua. Provate a osservare quanto questo problema si occupi, è vero? Di chi è la colpa? Chi ha fatto questo? E crediamo di risolvere il problema del male collegando il male con la colpa. Ma questa non è la strada. E avete sentito che cosa risponde Gesù? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? E Gesù dice, né lui, né i suoi genitori. Allora, di chi è la colpa? Comprendiamo che fare un discorso di collegamento tra il male e la colpa è un vicolo cieco, non se ne esce. La mia parrocchia è nel territorio del carcere, il carcere è nel territorio della mia parrocchia, a Bologna. Il carcere è la struttura più imbarazzante, più difficile per la coscienza cristiana, perché è intimamente sbagliato. Ed è intimamente sbagliato già per questo motivo. E cioè che davanti al male non può individuare la colpa. Sapete, bisogna trovare il colpevole. Bisogna capire fino a che punto una persona è colpevole. Poi dopo si peggiorerà ancora il problema dicendo che siccome sei colpevole devi pagare, ma su questo semmai vediamo dopo. Però la fermiamo c'è questa cosa. L'attribuire un legame stretto e unico tra male e colpa è un grande errore ed è il principio di moltissimi mali. La parola di Dio pone il problema molto più seriamente e ci dice che il male è un grande mistero. Il quale appunto, come vi dicevo, Dio non svela niente. Si può andare indietro, no? Fino a quel giardino, quel serpente, ma un male più grande dei suoi genitori, col male ci si incontra. Dunque, mettiamo adesso un paletto molto importante. Il male è più grande di noi. Se forse capissi che il male provocato dalla colpa verrebbe voglia di dire basta raddrizzare le persone, che il male è totale, ma non è così. Il male è come essere nati ciechi. Uno invece di nascere nella luce nasce nel buio. Però a questo punto bisogna dire una cosa importante, e cioè che se Dio da una parte non ci dice niente del male, se non che piano piano ci ha fatto capire che è una cosa grossa grossa davanti alla quale noi siamo piccoli piccoli, da Dio capiamo una cosa decisiva, e cioè che Lui ha pensato di dovere e di volere impegnarsi nel problema del male a nostro favore. Dunque il male è più grande di noi, ma dobbiamo sapere una cosa importantissima, che Dio si mette al nostro fianco. Tutta la storia della salvezza in fondo è questa. Provate a prendere per esempio l'immagine antica dei nostri padri, la prigionia dell'Egitto, una prigionia invalicabile. Dall'Egitto del male e della morte non si esce. Il regime malvagio dell'Egitto è insuperabile. L'ingiustizia regna, è giustificata, è la forza di un sistema negativo. Nella testa e nel cuore di un ebreo, l'Egitto dunque rappresenta questo regno del male. Ma Dio ci porta fuori. Tutta la storia della salvezza si gioca qui. Che Dio ci porta fuori, ci libera. Ogni anno a Pasqua, nelle case degli ebrei, si mette una tovaglia particolarmente bella, si mettono dei cibi singolari sulla mensa e il più piccolo della famiglia, no? Deve fare quella domanda. Come mai questa sera la mensa è diversa, tutto è speciale? E questa domanda del più piccolo della famiglia dà l'occasione al più anziano della famiglia di cominciare il grande racconto. Eravamo schiavi di Gesù. Ma il Signore ci ha liberati. Tutta la storia della salvezza, tutta la Bibbia, è la grande storia di questa liberazione dal male e dalla morte. Tutto questo, tutti i salmi, tutto quello che hanno detto i profeti, tutte le vicende che sono capitate, tutto è per dare questo grande annuncio e per promuovere questa azione di Dio. Io sono venuto a liberarti dal male. Adesso per un momento parliamo di una vignetta che forse conoscete meno, infatti adesso ho visto che c'è di meno. Anni fa c'era un disegnatore satirico che si chiama Clerchetti, che faceva delle vignette e venivano pubblicate sui giornali. E molto spesso la vignetta era fatta in questo modo. C'era un omarino con una camicina bianca, un po' pampiduccio, che stava lì in mezzo. Poi da una parte e dall'altra c'erano due nuvolette. Nella nuvoletta di destra c'era un angelo e in quella di sinistra c'era un diavolo, perché i diavoli sono sempre a sinistra. Allora c'erano queste cose e lui era in mezzo, tra l'angelo e il diavolo, doveva scegliere. È un'immagine molto consueta, vero? Se non siamo stessi anche al tuo bambino, dici così. Gli dici la vignetta di Clerchetti. Gli dici che lui è in mezzo, ci sono due nuvoline, una buona e una cattiva, e lui deve scegliere. C'è persino molti testi della Bibbia. Forse ricorderete il testo del libro del Deuteronomio. Io metto davanti a te la benedizione e la maledizione. E poi ti dà un consiglio, dice, scegli la benedizione. Solo che il disegno di Clerchetti, sapete, è sbagliato. O meglio, corrisponde
risulta che cosa scegli? Ma quella obbedienza è sbagliata. Perché? Perché se proprio volessimo disegnare quello che la Bibbia dice, dicendoci scegli il bene, dovremmo però quell'omino non metterlo in mezzo col suo cappuccino un po' ascetico, tutto libero, è vero, un po' aristotelico. Dovremmo mettere questo omino dentro nel fango fino agli orecchi. E poi dovremmo mettere la mano di Dio che gli dice, vieni fuori. Certo, l'omino deve decidere lui se vuole venire fuori. Però questa è la scelta. Non che c'è un omino in mezzo che può scegliere tra il bene e il male, ma c'è un omino che è dentro nel male, passa Dio e dice, vieni. Vi ricordate un grande pianto al capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni? È Gesù che piange per il suo amico. E la gente che è intorno a questo uomo che piange dice commosso, guarda come la mata. Ma poi Gesù si scuote e che cosa gli dice? Gli dice, Lazzaro, vieni fuori. Il dono di Dio nella nostra vita, la presenza di Dio nella nostra vita, incomincia così. Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro sceglie il sì, sceglie la vita, viene fuori, si lascia sedurre, si lascia prendere per mano, si lascia portare, si lascia convincere. Esce alla vita. E dunque il mistero del male è più grande di noi, ma c'è uno che tiene per noi. Non so se vi ricordate poche domeniche fa. Siamo in un altro spazio, non siamo più in Egitto, stiamo camminando dal deserto. Il deserto però ha delle insidie, ha delle meraviglie il deserto, perché scende il pane dal cielo, sgorga l'acqua dalla roccia, c'è una colonna, è vero, di una nube o una colonna di fuoco che di giorno e di notte ci conduce. Bene, il deserto è pieno di questi segni meravigliosi di Dio. Però ci sono anche i nemici. E qualche domenica fa contarono gli amaleciti, non so se vi ricordate, è vero, questi amaleciti, che tutte le volte che si presentavano agli ebrei gli davano di santa ragione. E gli ebrei davanti agli amaleciti erano piccolini, le prendevano sempre. Però invece c'era un ipocrita. Se quando andavano gli amaleciti, vi ricordate, no? Mosè andava sul monte e teneva le braccia alzate, il piccolo popolo degli ebrei gli diceva. E però Mosè si stancava, vi ricordate, no? Allora lo facevano sedere e gli tenevano sulle mani. Era la profezia di uno che sarebbe venuto e avrebbe steso le mani per sempre, e quindi noi avremmo vinto la nostra battaglia contro Amalek, perché lui teneva le braccia alzate verso Dio. Dunque il mistero del male ci soverchia, ma noi conosciamo il liberatore. Conoscete una piccola parabola del Vangelo? Parla di una casa e dice che questa casa è tutta tenuta da un forte e nessuno può liberarla finché non viene uno più forte di lui. E allora lo caccia via. Noi siamo prigionieri, ma se viene uno più forte di colui che ci tiene prigionieri, noi veniamo liberati. Quando il Signore, per esempio, apre la finestra e guarda Fano, lui non tutti, che è quello che magari, non so, uno venendo da Bologna potrebbe pensare di fame, io non lo penso, adesso andiamo, però uno potrebbe guardare tutti gli abitanti di Fano e dire, ma Fano è una città di marcialzoni, una città di cattivi, una città di immorali. Noi credi che siamo un po' grossoloni, abbiamo un po' qualche volta questa impressione, no? Tutto va male, che una volta sì, ma che adesso non ci sono più, e brontoliamo dicendo ma che brutta gente, è vero? Questa cosa al buon Dio non viene mai in mente. Se lui apre la finestra verso Fano, lui non pensa mai che Fano è piena di gente cattiva, ma di Fano gli vengono in mente due cose: che la gente di Fano è malata e che la gente di Fano è prigioniera. Se uno è malato, non serve sgridarlo, bisogna curarlo. E se uno è prigioniero, non serve rimproverare, bisogna liberarlo. La bellezza della nostra vita è proprio qua. Allora capite però che se noi teniamo con attenzione tutto questo, a quell'omino che era nato cieco non lo si può gridare. Certo che è nato cieco, ci guardiamo tutti in faccia e diciamo, ma è uno che è nato cieco, non c'è niente da fare, è vero? Chi potrà dargli la luce? Ecco, quello che nessuno di noi può fare. Gesù, il Signore, è venuto a farlo, è venuto a liberare. In questa prospettiva, vedete, allora, il male non è una colpa, il male è una prigionia. Noi facciamo un'operazione terribile se non siamo molto attenti, e cioè del male accusiamo le persone. Io penso che il peccato più grande che anche noi cristiani facciamo sia il giudizio contro il nostro fratello. Perché quando noi giudichiamo il nostro fratello, noi ci muoviamo nella direzione opposta a Dio. Vi ricordate, no, la preoccupazione del Signore? Se l'ha manifestata molte volte, ogni tanto la ripete. Io non sono venuto per giudicare, sono venuto per salvare. La cosa è così grande e così importante che, come quell'uomo nato cieco, non c'è nessuna condizione che sia troppo lontana da Dio perché Dio non possa raggiungerla. C'è tutto quindi una proposta di provare a riprendere tante cose della nostra vita nella filigrana e nella trasparenza della parola di Dio per rivederla. Sapete, per esempio, la piccola parabola del pastore e della pecora. Su 100 pecore si sa che ce n'è una matta, quella matta scappa. Davanti a quella parabola, lo dicono con un po' di ironia, il rischio di noi cristiani è che immediatamente diciamo, dunque allora bisogna che andiamo a prendere le pecore perdute, è vero? Anche qui in questa zona della città ci sono molte pecore perdute, organizziamo la pastorale per andare a prendere le pecore perdute. Ma quando facciamo così, saltiamo un passaggio, no? Perché? Perché il senso vero e grande della parabola è quella che ci fa identificare non con il pastore che cerca la pecora, ma con la pecora che si è perduta. Noi ci siamo delle pecore perdute. Noi che cosa conosciamo di Dio? L'inseguimento. Hai presente l'inseguimento? È vero? Come hai cercato di darti la candela batte, come hai cercato di fuggire, vero? E lui non ti ha mai abbandonato. Sono 64 anni che io scappo. amarezza o angoscia. Questa cosa la devi proprio venire a sapere.
Sì.
Finché non l'ha provata, la sente. E se quindi questa sera ti sembra per moltissimo quel tuo figliolo, sappi che è tutto sotto l'occhio di Dio. E più ti sembra lontano, sappi che lui più lo cerca. E sappi in ogni modo che non puoi mai venirmi a dire: mio figlio è perduto. Perché la sua perdutezza è il luogo dove Dio lo cerca. Finché non l'ha trovato, ma vuoi dire che quel tuo figlio riuscirà a scappare dal tuo Dio? Ma no, no. Se se ne lascia scappare non è vero. E quindi sappi che non c'è nessuno che non è cercato da Dio. E siccome anche tu sei un fuggitivo, cercato e trovato, tu sai che questo è possibile sempre. Ma dice, ma anche se uno è molto giù, molto lontano, sempre. Sai quel Salmo 129, dal profondo a te grido, Signore. Quella parola lì, dal profondo, nella lingua ebraica è come un pozzo profondissimo che proprio non ha fine, non ha fine. Immagina una cosa in giù, lontanissima. Ma Dio non teme le nostre lontananze. È capace di annullarle sempre, con tutti. Dice che poi quando l'ha trovata quella pecora, tutto contento la mette in spalla. Da anni mi capita di pensare con malizia che peraltro non si occupa neanche del sentimento della pecora. Chissà se la pecora è così contenta di essere stata trovata. Chissà se la pecora è così contenta di tornare a casa. Certo, lui è molto contento. Siamo venuti a sapere da questa piccola parabola che in paradiso baraccano continuamente, perché tutte le volte che lui riesce a pensare un peccatore e portarlo a casa, sopra fanno un grande cocktail. E quindi continuamente, no? Perché oggi già 7-8 da farlo è riuscito a prendere. 20 o 30 a Bologna, in Cina chissà quanti ne prende. E quindi se tutte le volte fanno una gran festa, il paradiso è pieno di festa, perché questo signore bravissimo, pastore che cerca la pecora sbarrita finché non l'ha trovata. Però vedete, la parabola della pecora è molto interessante perché è assurda. Provate a pensare come comincia. Incomincia che è una presa in giro, perché dice così: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto per andare a cercare quella che ha smarrito? Dice nessuno. È nessuno. Io mi sono già visto le 99. Pazienza, quella scema, vada, pazienza. E invece no. È matto. Per fortuna è matto. E quindi effettivamente lascia le 99 e si mette alla ricerca di quella smarrita. Ora vedete, il nocciolo dell'esperienza cristiana è che tu sei quell'uomo nato cieco e tu sei quella pecora smarrita. La tua esperienza di Dio è questa: ero perduto, ma lui mi ha cercato. Tra l'altro, bisogna dire un'altra cosa, è un incredibile perché è una parabolina di due righe nel Vangelo, ma dice un sacco di cose importanti. Perché quando voi pensate alla pecora smarrita, come pensate la pecora? Appunto, come vi dicevo, pazza, scema, viziosa, si è persa lei, insomma, no? Se è perduta, si è persa. È vero? Quante volte ci è capitato di perderci. Ma noi facciamo una scoperta interessantissima nella parabola, perché la parabola dice così invece: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia la 99? Dobbiamo scoprire una cosa interessantissima della coscienza di Dio, E cioè che tu sei una pecora pazza e quindi ti perdi, ma nella testa del pastore rimane un'impressione rovesciata, per cui lui continua a dire a se stesso, o magari ai suoi colleghi pastori, ragazzi, ho perso una pecora. E quindi dice, l'ho persa lì. Tu ti sei perso, ma lui dice, l'ho persa. E per questo che fin dal principio, quando noi ci siamo persi, là nel giardino, vi ricordate, il frutto, il serpente, insomma tutta quella faccenda antipatica del capitolo terzo del libro della Genesi, non ci siamo persi, ma lui ha avvertito di averci persi. E quindi fin da quel momento lì ha incominciato a cercarci. Tutta la storia è la grande storia della ricerca che Dio fa della sua pecora che ha perduta. Il senso della storia è questo. Vuole trovare la pecora che ha smarrito. Allora i cristiani, oddio mio, possono poi anche pensare di essere dei pastori in ricerca, ma non c'è forza, non c'è bellezza, non c'è convincimento, non c'è possibilità di una ricerca appassionata se prima di tutto tu non sei il perduto. Se prima di tutto tu non sei quello che ha sperperato tutto, è vero, perché ha detto a tuo padre, dammi la mia parte. E poi è andato lontano, ma ha perso tutto. E poi è rientrato in se stesso e dice, no, ma torno a casa. E anche lì ci sarebbero molte cose da dire su questo giovinotto, perché uno dice, no, noi usiamo per esempio la parabola del prodigo per far fare la confessione ai bambini, poveri. Allora la prima confessione ai bambini, tu venite qua, il figlio prodigo. Dunque prima di bisogna farsi sinceramente pentirsi. No, almeno a volte qualcosa, anche non so, la parabola del prodigo. Guardate che quel ragazzo è un mascalzone, ma è un po' mascalzone. Perché il ragionamento che fa non è dice quello del pentimento, eh? È vero? Sapete il ragionamento che fa, no? Lui dice, Caccheri, era lì che voleva mangiare il cibo dei maiali, perché un ebreo è una cosa impossibile, ed è ributtato. E nessuno gli dà neanche il mangiare dei maiali. Allora dice, oh, ma io qui torno a casa, perché a casa stanno gli servi, mangiano. Non è un pensiero poi molto nobile, è vero che lo porta a casa, questo adesso ce lo vediamo qui, perché a noi serve la parabola sui bambini, bisogna pentirsi, eccetera, eccetera. È vero, però bisogna dire che insomma, non è mica un grande sentimento. Ma l'elemento decisivo, infatti, non è lui, è suo papà. Lì c'è il punto più bello della parabola per me, perché dice che mentre lui ritorna a casa, suo papà lo vede quando è ancora lontano. Quando ho scoperto tanti anni fa questa cosa, ho pensato che il papà era stato lì alla finestra, sapete, col naso schiantato contro il vetro quando il ragazzo se n'è andato. E poi forse non se n'è andato più via da quella finestra. E forse questa attesa amante del papà è quello che ha portato il ragazzo a casa, anche con dei motivi non molto nobili. E allora, siccome lo vede ancora da lontano, gli corre incontro, corre proprio. E poi dice una cosa straordinaria il senso della parabola, che in italiano non hanno voluto troppo esprimere perché è un po' esagerato. Perché dice che questo papà, quando lo raggiunge, gli stretta sul collo e lo bacia. E lui, il poveretto, ha preparato il suo discorsino, no? Oh padre, ho peccato contro il cielo, contro il cielo, non sono più degno di essere chiamato, mettimi con i servi che mangiano. Però il papà è tutto, e quindi mentre lui fa il discorsino, lui dice intanto agli altri, tirate fuori il vestito bello, ammazzate il vitello grasso, portate qui l'anello, i calzari, bisogna fare festa. La un'immagine nuova del mistero del male. Chi fa il male è vittima del male. È malato. Una persona cattiva è una persona malata. E se una persona fa male, non lo tiri fuori dal male, se al suo male ne aggiungi un altro, la pena. Perché poi si fa così, no? Il male, la colpa, la pena. Allora, lui è nel male e tu gli aggiungi un altro male. Se non va bene, deve essere proporzionato al male, per cui più il male è grosso, più la pena è grossa, vero? E quindi peggiora sempre, perché male più male fa male. Che fare? Noi siamo i discepoli, i fratelli di uno che è venuto a insegnarci che se tu vuoi vincere il male devi liberare del gran bene. Ed è solo un grande bene che può affrontare il problema del male. Quindi noi abbiamo conosciuto Dio come uno che non ci punisce per il male, ma ci libera. La cosa è così grossa che il mio arcivescovo di prima, che è molto innamorato di un santo padre della Chiesa, che è della sua terra, cioè Sant'Ambrogio, citava sempre l'espressione, l'affermazione di Sant'Ambrogio. Ambrogio dice che il mondo dei peccatori è molto migliore del mondo dei giusti. Il mondo dei giusti non esiste, ma è una sua immagine. E perché il mondo dei peccatori è molto migliore del mondo dei giusti? Perché il mondo dei peccatori, dice Sant'Ambrogio, costringe Dio a esprimere la cosa più bella che ha, la misericordia. Per esempio, vedete, se tutti noi funzionassimo, noi non saremmo qua. Ognuno funziona, ognuno s'arrangia, ognuno provvede, no? Che bisogno c'era di questa comodità, uscire di casa, venire, io la macchina, dire una bugia all'arcivescovo per stasera, e cosa c'erano queste complicazioni? Ognuno era a posto, a posto. E invece per fortuna non possiamo, vedete? Abbiamo bisogno. Per fortuna siamo piccoli. Per fortuna siamo poveri. Per fortuna siamo peccatori. Dicono delle eresie. Per fortuna abbiamo bisogno di lui. Per fortuna abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Non per fortuna, per grazia. E quindi quando mi fanno la domanda, se si vede, ma questo qui è nato cieco, è colpa sua, dei suoi, dice, ma sono qui. Lui è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. Guarda che bello. La notte di Pasqua, dopo che si è entrati in chiesa e si sono accese tutte le luci, c'è il canto che se c'è lo fa il diacono, se no lo fa il prete, che si chiama l'Esulte. E in quel canto lì, che è stato composto da Sant'Agostino, a un certo punto quel matto di Sant'Agostino, parlando del peccato che è stato il principio di tutti i guai, quello là, del giardino, del serpente, dice, oh colpa felice che ha meritato un così grande salvatore. Il mondo nostro è molto migliore del mondo. mondo di Adamo prima del peccato. Perché noi abbiamo avuto bisogno che Dio scendesse tra di noi. Noi abbiamo avuto bisogno che Dio si filasse su di noi. Noi abbiamo avuto bisogno che Dio prendesse la nostra carne, le nostre lacrime, le nostre angosce, camminasse nella nostra polvere, avesse le nostre mani, perché altrimenti eravamo perduti. Voi sapete che tutte le religioni pensano che per incontrare Dio bisogna salire. No? Dov'è Dio? Beh, è in alto, no? Uno effettivamente pensa che sia in alto. E quindi per incontrare Dio devi salire. Era un po' di idee che si erano fatti, quelli che avevano quella città e avevano deciso il mezzo di fare una torre. E questa torre doveva salire fino a Dio. Mattone su mattone, mattone su mattone, ma questo a Dio non piace. Il nostro incontro con Dio non avviene perché noi siamo capaci di salire fino a Lui. Tra l'altro questo, vedete, è infinitamente meglio, perché se si trattasse di arrampicarsi tutti sulle pareti della chiesa, forse qui qualche gatto c'è anche che riesce, qualche uomo ragno che riesce ad andare su. Ma uno come me sarebbe perduto, io rimarrei qui nella mia tesorina, direi, mi dispiace, io non sono capace, non ci vengo. Se dovessimo arrampicarci, solo alcuni bravissimi ci andrebbero. Se il paradiso fosse una cosa da conquistare con la nostra virtù, io non ci verrei. E invece il nostro incontro con Dio non è avvenuto in alto, è avvenuto in basso. I padri della Chiesa chiamavano questa faccenda la divina condiscendenza. Perché lui è sceso. E siccome noi eravamo piccoli, eravamo chiusi nell'Egitto delle nostre tristezze, lui è sceso. Sapete che la preghiera, secondo la Bibbia, pare che sia cominciata in quel punto lì. Quando il regime del faraone è arrivato al massimo della crudeltà, gli ebrei venivano costretti a fare i mattoni, se vi ricordate, ma non gli davano la paglia per fare i mattoni. Insomma, una disperazione. Però se non c'erano tanti mattoni fatti ogni sera, li picchiavano. Un grande lager era diventato l'Egitto. E i poveri ebrei cosa facevano? Piangevano. Piangevano e gridavano. Ma un giorno è successo un fatto straordinario. E cioè che Dio, dal suo giardino, ha sentito il loro pianto. E la Bibbia dice in quel punto che quando Dio ha sentito il loro pianto, si è commosso. Dice che gli si sono tutte girate le viscere, così siamo venuti a sapere che Dio ha anche le viscere. E da quel momento non è più stato tranquillo. Assolutamente doveva piegarsi verso di noi. Sicché tutta la storia della salvezza, che è la storia della ricerca che Dio fa di noi, è inevitabilmente la storia del farsi piccolo di Dio verso noi. Perché siccome noi siamo molto giù, lui deve continuare a viaggiare sempre verso il basso, vero? Fino a che a un certo punto deve addirittura prendere la nostra carne. Quando un nostro fratello di fede islamica vede il crocifisso, deve proprio, in obbedienza alla sua fede religiosa, voltare il capo con orrore. Perché lui sa che noi pensiamo che quell'omino messo sulla croce sia Dio. E questo è terribile, perché Dio è spirito purissimo, non lo si può vedere, sta in alto. Islam vuol dire osservato. possibile che tu, osservando tutti i comandamenti di Dio, possa meritare di essere preso in paradiso? Ma non puoi, Dio. Ebbene, questo, vedete, è la bestemmia di Dio. E questa per noi è la meraviglia suprema di questo Dio amante che, per cercare la sua sposa perduta, la sua creatura amata e perduta, scende sempre più in basso, scende fino alla nostra carne. Ma non basta. Assunta la nostra carne, dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, che si fa obbediente fino alla morte. Il Padre, cioè, lo trascina non semplicemente nella condizione umana, ma nella condizione più povera dell'umanità. Quando si entra in Quaresima, si legge un testo dei Corinti che il traduttore italiano non ha avuto il coraggio di rendere, come il testo dice. E dice quel testo della lettera ai Corinti: e colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato, così dice il testo. Dio lo trattò da peccato e quindi lo ha portato alla condanna. Ma in realtà il testo è molto più forte, molto più drammatico, perché l'Apostolo dice che colui che non aveva conosciuto il peccato, Dio lo fece peccato. Lo fece peccato. Lo fece peccato. Che non vuol dire che lui ha peccato, ma vuol dire che ha conosciuto tutta la nostra condizione di lontananza, di ombra, di ferita, di fatica, di tentazione, fino a morte. E se non fosse Dio sceso così in basso, ci sarebbe stato qualcuno troppo in basso perché lui lo potesse raggiungere. Ma se ci fosse qualcuno che lui non può raggiungere, lui non è Dio. E quindi Dio continua a precipitare nell'abisso della nostra storia e della nostra povertà, dovremmo dire delle nostre tenebre,